Eccoci per una nuova puntata di Traditi dalla Fretta. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buon pomeriggio. Come sempre ci vuole una piccola spinta per cominciare a carburare e per questo è sempre gradita la presenza di Disma Pestalozza. Grazie, tu sai che questo brano sta in una nostra compilation di Radio Popolare? Lo sapevi?
Io so tutto, ciao, che come ben sai.
Forse è stato anche, adesso non mi ricordo, ma è stata anche la sigla di un programma di Radio Popolare. Altrimenti...
Che compilation era? Era?
Raccolta differenziata. O quella delle sigle, che erano due diverse.
Quella che si chiamava Pacianca, no?
No, un'altra delle sigle. Sì.
Ce l'ho. Credo di avere il CD a casa.
Senti, visto che siamo traditi dalla fretta,
sì?
Magari molti non sanno come è andata a finire la gara di Braga di ieri.
Allora, sorprendentemente non ha vinto, sono arrivati secondi, ma c'è un ma, perché la persona che ha vinto si è presentata da sola, quindi non in squadra, uno contro molte altre squadre, ma attenzione, quello che ha vinto era il conduttore dell'anno precedente, quindi c'è chi mugugnava. Stiamo parlando del grande quiz del Coccobongo di Bibione, però tranquillizziamo tutti perché Braga comunque ha portato a casa una bottiglia di spritz e una caraffa di birra come premio di consolazione per il secondo posto.
Per la salute non è granché.
Per la sua in particolare. Sì.
Senti, oggi invece giustamente cominciate a dare spazio a Parigi 2024.
Sì, oggi iniziamo con una striscia con Giulia Riva dedicata alle Paralimpiadi. Giulia Riva che conoscete perché la sentite qua in vari ambiti e a parlare anche di giochi paralimpici. Scusami, è successa una cosa molto importante in questo momento, mi è arrivato un ok da parte della segreteria, stavo aspettando un pacco da alcuni mesi.
Ah, ok.
E, no, siccome costa 100 euro la spedizione,
okay.
Se non mi fosse
io pensavo
arrivato,
ok che la trasmissione andava bene.
No,
ero così contento.
Era una cosa più importante. Okay. Allora, oggi iniziamo questa striscia con Giulia Riva, tra poco la registriamo perché oggi non riesce a essere con noi in diretta, da domani in diretta per raccontare i giochi paralimpici del 2024. Oggi ci facciamo fare un pochino un panorama su quello che saranno insomma gli appuntamenti principali per gli italiani, ma non solo per gli azzurri in gara a Parigi. Ci racconterà un pochino della cerimonia di apertura qualche cosa, se è trapelato già qualcosa. E poi nei prossimi giorni, grosso modo, faremo un pochino di highlights della giornata, quello che succede, ma soprattutto proveremo a farci raccontare quali sono le regole di molti sport, nel senso come funziona uno sport a squadre, che ne so, il calcio alle Paralimpiadi, quali sono le regole del calcio alle Paralimpiadi, come funzionano i 100 metri, insomma in cosa differiscono dagli sport più famosi e che siamo abituati a vedere con più frequenza in televisione. Ecco.
Bene, senti, lascio a te la scelta. Inizio con il fondatore del movimento Sem Terra in Brasile,
sì?
Oppure con l'arresto di Chapito, uno dei figli del Chapo, che era a capo del traffico de fentanyl negli Stati Uniti.
Io
questa
sono...
diciamo, questo prodotto sintetico che non ha bisogno di essere coltivato e che sta facendo dei disastri in America.
Io dico Semterra perché sono sempre con la proposizione.
Bene, poi sentiremo Alfredo Somozza sul fentanyl. João Pedro Stedile, come dicevo, il fondatore del movimento Semterra, è stata una bellissima sorpresa perché questa primavera è passato qui in radio, lui ha una storia straordinaria e ha diffuso soprattutto tantissimo ottimismo nonostante questi tempi bui che stiamo attraversando. L'intervista è di Sara Milanese, che poi sentiremo nella seconda parte con Radio
Jumbo.
Eccoci, João Pedro Stedile.
Il futuro del movimento è di una responsabilità enorme. Quando nós nascemos há 40 anos, a nossa visão do mundo, o nosso programa, os nossos...
Oggi abbiamo una responsabilità enorme. Quando nascemmo 40 anni fa, la nostra visione del mondo, il nostro programma, i nostri obiettivi erano concentrati nelle idee che venivano dalla rivoluzione messicana di Emiliano Zapata, cioè terra per chi lavora. Il nostro era un programma per contadini, stavamo lottando per dividere la terra e risolvere il problema di chi era senza terra. Dopo 40 anni ci siamo resi conto che la nostra missione non è solo risolvere il problema della terra, ma, considerato che il capitale sta aggredendo la natura e trasformando l'agricoltura in una mera produttrice di beni, un mercato globalizzato per il mondo, abbiamo incorporato nella nostra missione altri ideali. La nostra lotta oggi è la difesa dell'ambiente, perché se non difendiamo l'ambiente non possiamo produrre. Avremo sempre più alluvioni, siccità a causa dei cambiamenti climatici. Per questo difendere l'ambiente è importante tanto quanto lavorare la terra.
Difendere la natura è tanto importante quanto conquistare la terra. Secondo, di che adianta io ter terra per mia famiglia e na cidade continuare passando fome?
Ma a cosa mi serve ottenere la terra per la mia famiglia se nelle città si soffre la fame? E in Brasile ci sono milioni di persone in questa condizione. Ci sono 70 milioni di persone che non hanno lavoro, non hanno una rendita. Per questo un altro dei nostri importanti obiettivi è garantire la sicurezza alimentare in Brasile. Non ci interessa produrre beni da esportare, ci interessa cibo per il nostro paese. Ma non alimenti qualsiasi, non vogliamo usare pesticidi, vogliamo produrre cibo sano perché il nostro popolo stia in salute e non compri assieme al cibo anche una dose di tumore, perché lo sappiamo tutti, ci sono le prove scientifiche, i pesticidi causano tumori. E per produrre alimenti sani ci basiamo sulla agroecologia che ci permette di produrre rispettando l'equilibrio della natura. Abbiamo fatto nostra anche l'idea dell'educazione. Tutti i contadini hanno diritto ad avere accesso all'istruzione, dall'alfabetizzazione, perché ci sono ancora molti analfabeti in Brasile, fino all'università. Quindi per noi l'educazione è importante quanto la terra, perché abbiamo imparato che solo la conoscenza rende libere le persone. Non è la terra, non è il denaro. Quindi il nostro movimento oggi aiuta tutti i lavoratori della terra a formarsi. Infine, un nuovo nostro obiettivo è quello di riformare l'industria dell'agricoltura in forma cooperativa. Non possiamo più sopportare che le grandi imprese internazionali, come per esempio la Nestlé, comprino i nostri prodotti e li lavorino fuori dal nostro paese. Dobbiamo creare la nostra industria. Abbiamo una responsabilità molto grande nel futuro. All'inizio della nostra storia eravamo un semplice movimento di poveri contadini che lottavano per la terra e la sopravvivenza. Oggi abbiamo una missione molto più grande, globale. Il futuro ci appartiene.
Isso nós éramos um movimento de pobres camponeses lutando para sobreviver. Agora o nosso movimento tem uma missão ainda maior, global. O futuro a nós pertence.
O desafio è grande, la sfida è grande e le resistenze sono tantissime. Lei comunque resta ottimista?
Muito otimista. Por quê? Porque o capitalismo já deu provas que não funciona. O pessimismo è capitalista.
Molto ottimista. Perché? Perché il capitalismo ha già dimostrato che non funziona. Il pessimismo è un atteggiamento capitalista. Il futuro appartiene a chi difende la nuova umanità. E sarà così perché un po' alla volta le masse si alzeranno in piedi, anche se le imprese non vorranno, anche se i governi sono di destra e conservatori. Ma in qualsiasi momento i popoli di tutto il mondo potrebbero alzarsi in piedi e ribellarsi. L'ultimo esempio che ha emozionato tutto il mondo arriva proprio dagli Stati Uniti, dove il capitale finanziario è il primo finanziatore di Israele e dove gli studenti e i giovani in decine e decine di università hanno iniziato a manifestare. Il loro esempio è arrivato in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Italia. Quindi dobbiamo essere ottimisti. Per chi lavora con la gente è proibito essere pessimisti. Anche qui a Radio Popolare è proibito essere pessimisti.
E voi da Radio Popolare anche, estão proibidos. Come dicono voi, è vietato essere pessimisti.
Voi dovete sempre predicare l'ottimismo. I cambiamenti sono possibili, i cambiamenti avverranno quando riusciremo a mobilitare i popoli. Quindi la realizzazione dei cambiamenti dipenderà da noi e da quanto tempo noi ci metteremo a riorganizzare i lavoratori.
Vai dipendere in quanto tempo noi dobbiamo demorare per riorganizzare la classe lavoratrice.
Bellissime parole di João Pedro Stedile, fondatore del movimento Sem Terra. E noi sottolineiamo questa bellezza con un nuovo brano, che è un singolo di Manu Chao, che anticipa l'album che dovrebbe uscire tra qualche settimana. Tutte vas.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas, yo te amo jamás. Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise a peine. Je viendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je viendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je viendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance.
Quando tu te vas, quando tu te vas.
Vivir sin ti es salir corriendo, a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento, vivir sin ti.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu te vas,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Je reviendrai jamais.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Cuando tú te vas.
Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina.
Cuando tú te vas.
Manu Chao con l'attrice e rapper francese Laïti. E adesso, come anticipavamo prima, torniamo sulla questione del fentanyl. Abbiamo preso spunto dall'arresto di Chapito, uno dei tanti figli del Chapo. L'arresto è avvenuto nel mese di aprile. Sentiamo Alfredo Somozza.
Beh, un grosso colpo l'arresto del figlio di Chapo Guzmán, perché il cartello di Sinaloa, che era stato quello che aveva vinto la guerra contro gli altri cartelli per garantirsi soprattutto la porta d'ingresso negli Stati Uniti, i famosi tunnel del Chapo, ma in realtà più che i tunnel sotto la frontiera, il monopolio sui trasporti via camion, il cartello che anche avendo perso il loro leader storico era riuscito a posizionarsi in questo nuovo capitolo della geopolitica delle droghe, che vede l'eroina, la cocaina, la metanfetamina in un ruolo secondario rispetto al fentanyl, che è diventato il principale prodotto e tra l'altro il prodotto più terribile che viene importato negli Stati Uniti, il prodotto col quale muoiono più persone per overdose negli Stati Uniti. E questo comincia nel 2019, una storia piuttosto recente, cioè 2019 negli Stati Uniti fanno una stretta sull'ingresso negli Stati Uniti dei precursori chimici, soprattutto provenienti dalla Cina, per la fabbricazione del fentanyl, che prima veniva negli Stati Uniti, e da quel momento in poi, essendoci delle grosse difficoltà per fabbricarlo negli Stati Uniti, sono i cartelli messicani, soprattutto appunto quello di Sinaloa, ma anche quello di Jalisco, quelli che prendono in mano il rapporto con questi laboratori cinesi, che cominciano a fabbricare il fentanyl in Messico e che lo esportano negli Stati Uniti. Ma prima di esportarlo cominciano a fare dei test, perché la genialità criminale dei cartelli di Sinaloa è quella di miscelare il fentanyl nelle altre droghe che vendono, così di creare una dipendenza progressiva verso i consumatori anche delle altre droghe. E questi test sono stati effettuati quasi tutti a Ciudad Juárez, dove la merce veniva praticamente regalata, perché a loro interessava vedere un po' le conseguenze. Infatti Ciudad Juárez si calcola che circa un quarto degli abitanti abbia addizione a questa forma di opioide sintetico che è il fentanyl. Ci sono più di 70 centri per la disintossicazione, una vera e propria piaga. Qui hanno sperimentato quel prodotto e da lì sono partiti verso gli Stati Uniti. Quindi ecco, negli Stati Uniti oggi è sicuramente il pericolo più grosso, anche perché il fentanyl, a differenza dell'eroina o a differenza della cocaina, non ha bisogno di materia prima agricola, cioè la foglia di coca o il papavero da oppio, perché si fabbrica a partire da precursori chimici, e qui entra in ballo ovviamente anche la Cina.
Prima di arrivare alla Cina ti chiedo se in Messico questi padrini di Sinaloa, quello di Jalisco, hanno meno appoggi politici rispetto a prima.
Ma forse hanno meno appoggi politici, ma in realtà non c'è stata nessuna offensiva contro questi cartelli. Ci sono stati due interventi di Andrés Manuel López Obrador. Il primo recente ha introdotto una nuova norma nel codice penale che punisce con 15 anni di carcere chi importa in Messico i precursori per il fentanyl. Dopodiché ovviamente c'è di mezzo il fatto che la giustizia, la polizia eccetera hanno dei alti livelli di corruzione, ma se vediamo il dato politico più importante, sempre di López Obrador, che quando gli Stati Uniti hanno fatto delle ritorsioni, pochi mesi fa, le ritorsioni contro una serie di aziende cinesi, di cittadini cinesi, per l'importazione dei precursori in Messico, lui ha chiesto una tregua alle potenze mondiali. Lui sostanzialmente ha detto: Stati Uniti e Cina, dovete fare una tregua e cooperare sul narcotraffico, perché non è possibile rimpalarsi le responsabilità tra un paese e l'altro. La via delle sanzioni non è un qualcosa che porti a dei grandi risultati. Soprattutto gli Stati Uniti non possono mascherare che il vero problema è nella loro società, perché c'è qualcuno che consuma questa droga al di là di poi qualcuno che la fabbrica. Quindi López Obrador in realtà si sta collocando su una posizione mediana, tentando di dire alle due potenze che in questo momento si scontrano su questo tema: calmatevi, collaboriamo sulla lotta al narcotraffico piuttosto che aggredirci attraverso sanzioni e contro sanzioni.
In Cina è gestito da gruppi criminali oppure c'è anche il benestare del regime di Pechino?
Ma in Cina non c'era nessun tipo di controllo sull'industria chimica che fabbricava questi precursori, che ripeto fino a 4 anni fa esportavano legalmente, anche perché poi con questi precursori si fanno anche dei farmaci che vengono regolarmente prescritti dai medici. Non c'è stato nessun controllo storicamente e la Cina fa fatica a fare questi controlli adesso, anche se da quello che si può capire dalle notizie che arrivano dall'antidroga droga, in realtà c'è una specie di condivisione di questi lavoratori, dei guadagni dei cartelli messicani, che senza questo rifornimento non potrebbero assolutamente fare questa droga, perché non c'è stata nella storia del narcotraffico un prodotto che offra un margine di guadagno così alto. Cioè sostanzialmente con un chilo di precursori che costa circa $800 si arriva a creare più di 400.000 dosi di fentanyl che valgono circa $3 l'una. Quindi tolto il costo di trasporto dei cartelli, queste dosi collocate a New York valgono al netto di tutte le altre spese $1 milione. Quindi con $800 si ricavano $1 milione. Ovviamente i lavoratori cinesi, da quello che si sta dicendo, non si accontentano semplicemente con gli $800 del loro prodotto, anche perché anche loro cominciano seriamente a rischiare, e quindi pare che ci sia un accordo soprattutto sul lavaggio di questi soldi. E da quello che da alcune notizie che arrivano dalla DIA pare che alcuni cartelli, che soprattutto quello di Sinaloa, stia anche riciclando soldi in Cina, il che sarebbe una novità assoluta.
Andiamo in musica fino alle 15:30.
No.
Tra poco Omar Caniello per le notizie di Popolare Network. Noi ci sentiamo subito dopo. Seconda parte di Traditi dalla fretta.
Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare, ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata, ti sei rivestita, adesso è finita, non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa, sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo sta davvero per finire.
E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te bruciava di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te brillava di più del fuoco attorno a te.
Cosa ti tiene sveglia? Il viaggio in Thailandia sotto la pioggia, la tua sacra brama di vita, Simone Veil, che non vuole essere abbracciata. Sei sola sul pianeta, sei contenta e perduta, sei l'unica a piedi in una città sconosciuta. Sei tranquilla, sei povera, la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa l'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica, segui la stessa logica senza senso delle maree del vento.
E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te bruciava di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te accecava di più del fuoco attorno a te. Scrivi ancora poesia cui dici che niente ti manca, scrivi ancora poesie con tuo figlio sulle ginocchia e dormi ancora nuda con la finestra aperta e sogni ancora tua madre con te in macchina lì che canta. E sei sopravvissuta perché il fuoco dentro te brucia di più del fuoco attorno a te. Sì, sei sopravvissuta perché il fuoco dentro del fuoco attorno a te.
Nada Vasco Brondi. Adesso è il momento, come ogni giorno in Traditi, il momento di Radio Jumbo.
Radio Jumbo, cronache di viaggio di una famiglia in Tanzania.
In collaborazione con WeWorld.
Questa è la puntata numero 3 e si intitola Rice and Beans.
Dal quartiere residenziale di Mikoceni, dove siamo alloggiati, che si affaccia sulla Mzazani Bay e si trova nella parte settentrionale di Dar es Salaam, ci spostiamo poco più a nord ed entriamo nel quartiere di Kawe, dove si trova la scuola che visiteremo oggi. È una primary school, comprende quindi circa le nostre elementari e medie insieme ed è, ci dicono, una scuola piccola perché ha solo poco più di 1000 studenti. Ci facciamo raccontare qualcosa del contesto da Jacqueline, una delle referenti locali di WeWorld.
Okay. So this is Kawe. It is Kawe Ward.
Jacqueline ci spiega che a Kawe vivono soprattutto persone arrivate in città da altre regioni. Sono in maggioranza piccoli commercianti che vendono sia nel centro della città che nel quartiere stesso. I guadagni sono mediamente molto bassi, eppure intere famiglie dipendono da questi piccoli commerci. Molti nuclei familiari sono composti da madri sole, che crescono anche più figli con un solo piccolo reddito. Vivono qui perché in questo quartiere ci sono affitti bassi. Jacqueline mi racconta che uno dei principali obiettivi del progetto di WeWorld qui è combattere l'abbandono scolastico, che per ragioni economiche e familiari è molto alto. Quella di proporre a bambini e bambine attività extrascolastiche è una delle iniziative con l'obiettivo proprio di mantenere alta la frequenza grazie ad attività coinvolgenti. Proprio gli studenti e le studentesse di danze tradizionali ci hanno riservato al nostro arrivo una calorosa accoglienza.
Usciti un po' alla volta e ballavano.
Delle gonne, oppure anche dei copricapo fatto con le piume di uccelli. Ci hanno fatto ballare.
Un po'
anche
ballare.
E anche suonare i tamburi.
Tu che cosa hai fatto, Miki?
Ho suonato i tamburi e ho ballato.
Hai ballato anche tu, ti sei divertito?
Sì, i tamburi facevo.
Così non si capisce perché.
Facevo bang. Bang.
Nella scuola, ci spiegano, non si porta cibo da casa. I bambini però possono comprare le merende molto economiche dalle mamma, signore che non necessariamente hanno i propri figli tra gli studenti e che in un angolo del cortile vendono piccoli dolcetti o accendono i loro fornelli a legna e cucinano snack tipici.
Vendono patatine, fritte, dolci, cose salate,
cosa caramelle. Abbiamo visto noi e abbiamo assaggiato anche dei dolcetti,
sì,
che preparavano lì sul posto.
Dei biscotti.
Anche dei biscotti che erano confezionati, i ciapati.
E io ho comprato un tipo un chupa chupa, però tipo a forma di fiore. E l'ho assaggiato e non era come i nostri, che sono sempre così rotondi.
Quindi ti è piaciuto alla fine o no?
Non l'ho mangiato tutto, tipo.
Ah, e chi è che l'ha finito?
L'ha mangiato un po' Miki.
Ok.
E poi finito il papà.
Sì. Allora, la merenda la comprano,
sì,
con dei soldini. Ogni bambino si compra,
sì,
una merenda.
Sì, perché bisogna pagare per prenderlo.
A pranzo che cosa mangiano?
Mangiano sempre riso e fagioli.
Sì. E chi glielo prepara?
Le mamme.
Le abbiamo incontrate le cuoche, le mamma Wapishi, vicino alla cucina che WeWorld ha aiutato a costruire.
They come every day except for Saturday and Sunday.
I see.
Yeah.
Because the school is closed.
Yeah.
What do you prepare usually?
Mara nyingi huwa mnafika nini?
Jumatatu tunapika wali, maharage,
on rice and
na maharage
and beans,
na mboga za majani
and vegetables.
Ci raccontano che vengono a scuola tutti i giorni in cui la scuola è aperta. Arrivano presto, accendono il fuoco e preparano riso e fagioli per gli studenti. Il pranzo, ci viene spiegato, non è gratuito, le famiglie devono dare un piccolo contributo.
permettere che anche chi arriva da una famiglia poco abbiente abbia il pasto a scuola garantito è un altro degli obiettivi del sostegno a distanza di WeWord. E dopo la pausa pranzo, cosa c'è di meglio di quattro calci ad un pallone? Michele non ha potuto resistere.
Si giocava che non c'erano tante regole, cioè tutti, dove c'era la palla, tutti andavano sulla palla.
Com'era il campo da calcio?
Il terreno era sabbioso, senza non con tanta erba.
Non c'era proprio l'erba, Miki. E però loro come giocavano?
Scalzi, sennò si rovinavano le scarpe.
Scusa, e quindi tu come hai giocato?
Senza scarpe.
Ah, scalzo anche tu?
Sì.
Ah.
Abbiamo ancora molto da raccontarvi della scuola di Kawe, ma per oggi ci fermiamo qui, continueremo domani. Intanto grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato Radio Jumbo,
un programma realizzato da Sara Milanese in collaborazione con WeWork.
Abbiamo visto e raccontato progetti che migliorano la vita delle persone, ma c'è ancora molto da fare. Per sostenere WeWork vai sul sito weWork.it.
Quarta puntata di Radio Jumbo.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata moiar. Espanhol desse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sabe, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. ma jag nes mun fara sova ci ma te va po se di amor te morna te in coladera te va po se di amor te in battu te in funana peti pai je t'aime beaucoup peti peti je l'aime beaucoup petit pays je t'aime beaucoup petit petit je l'aime beaucoup
In tutta questa stagione 2023-2024, soprattutto dopo il 7 di ottobre, nella nostra rubrica dedicata alla World Music, Marcello Lorrai ci ha fatto scoprire la musica palestinese. Facciamo sentire una delle tante puntate che andavano in onda il giovedì. In esteri dalle 19:00-19:30.
All'inizio del 2022 a Esteri avevamo raccontato, come abbiamo ricordato la settimana scorsa, il progetto avviato dall'attore e regista palestinese Momi Swaitat. Londinese di adozione, Swaitat nel 2020, durante il lockdown, si era trovato a Jenin, la sua città natale, dove aveva scoperto migliaia di cassette di musica palestinese dei generi più diversi dimenticate in un vecchio negozio. Swaitat ne aveva portate a Londra 10.000 e aveva concepito l'idea di un vasto lavoro di recupero e valorizzazione di questo patrimonio. Per cominciare, il progetto si era concretizzato nella pubblicazione in digitale e vinile, col titolo Intifada 1987, di una cassetta di canzoni realizzata in maniera casalinga appunto nel 1987, dopo lo scoppio della prima intifada, da un ingegnere palestinese, Riyad Awad. Uno dei brani si intitolava proprio Intifada e quasi tutta la tiratura di 3.000 copie della cassetta era stata sequestrata dall'esercito israeliano. L'avvio del progetto, chiamato Majaz, ha cambiato la direzione dell'attività di Swaitat. Messo tra parentesi il lavoro di attore e filmmaker, in questi due anni Swaitat, grazie ad un finanziamento di Jerwood Arts, ha potuto consacrarsi a Majaz Project, cioè l'etichetta di archivio con cui ha pubblicato Intifada 1987, e a Palestinian Sound Archive, un database online dedicato al recupero del patrimonio musicale palestinese. In particolare, grazie ad un articolo pubblicato a suo tempo dal Guardian, la storia del ritrovamento delle migliaia di cassette a Jenin e del progetto di Swaitat ha avuto una vasta eco. Swaitat è rimasto colpito soprattutto dal grande interesse che questa sua iniziativa ha suscitato tra le nuove generazioni della diaspora palestinese, che così hanno potuto avere la percezione di un patrimonio musicale di cui prima ignoravano la ricchezza. 6 gli album fatti uscire dall'etichetta Majaz Project dopo Intifada 1987. Fra questi Jamila, intestato ad Ahmed Al-Kelani, un popolare cantante del nord della Cisgiordania, che faceva canzoni palestinesi e cover di musica irachena. La cassetta, trasformata da Majaz Project in un album, era stata ricavata da una registrazione effettuata ad un matrimonio a Jenin negli anni 90. L'album più recente, intitolato Al-Fajr, presenta la band palestinese omonima, formata negli anni 80 in Kuwait e che si fece conoscere per la sua musica acustica a base di oud, chitarra e percussioni e un repertorio di canzoni patriottiche e di liberazione. Al-Fajer si distinse anche per l'inabituale presenza di una donna tra i componenti del gruppo. Un'altra proiezione dell'attività di Momin Swaitat è poi la serie Palestinian Sound Archive, in cui Swaitat attinge al tesoro di cassette che sta valorizzando e presenta musica palestinese vintage. Le puntate vengono rese disponibili a cadenza mensile su NTS, una stazione radio online con studi a Londra e Los Angeles, che trasmette musica in gran parte fuori dal mainstream e contenuti culturali. Swaitat ha dato il via alla serie nell'autunno 2021 e ha finora realizzato oltre 20 puntate.
Tradite dalla fretta torna domani. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
Ancora qui. Ancora tu. Ora però. Io so chi sei. Ancora qui.